Bentrovati, bentrovati a Zona Vostra, diretta su TRM13, Radio Med 91 e 3, ma chiaramente anche sulla nostra pagina Facebook, quindi mettete mi piace se ancora non l'avete fatto e poi condividete sui vostri profili personali, così da incrementare ancora di più le visualizzazioni che fanno sempre bene. Bentrovato al direttore Alessandro Amato.
Bentrovati, buona settimana.
Buona settimana anche a te, bentrovato al commissario Montalbano. Possiamo dire così,
bentrovato Alessio Augello, il mini Augello.
Bentrovato, allora no, però il commissario Montalbano perché? Perché da stasera...
Questa sera ci vediamo su Rai 1 alle ore 21:25, quindi ritorniamo a Vigata e vi aspettiamo.
Quindi abbiamo il tempo di vedere la seconda edizione del TG Med alle 20:30.
Perfetto. Dove il TG Med voi cambiate, mettete su Rai 1 e il commissario Montalbano.
Mi sembra una sera. Quante volte in cui sei stato protagonista su Rai 1? Quante volte sono?
Ormai no, però ci sta la concessione del telefono in onda da poco, insomma, e ora siamo contenti perché Montalbano staremo in onda fino a metà di agosto, quindi accompagneremo nel mondo di Vigata gli spettatori per tutta l'estate, ma io sono qua anche per
le cose serie,
per le cose serie, per le cose serie.
Che ovviamente non è il corso di recitazione che terrai.
Vabbè, spoileriamo tutto, corso di recitazione, vabbè, così dico tutto all'inizio, così abbiamo fatto. Questo corso di recitazione sono molto felice, lo terrò a Palermo, è la mia città, allo Stand Florio, con la scuola piano focale, quindi se volete delle informazioni potrete trovarle sul sito, saranno 5 giorni full immersion, e i ragazzi faremo un lavoro sui testi e davanti la macchina da presa, e io non dico mai sono un insegnante, ma provo a comunicare, insomma, i 14 anni di esperienza lavorativa che ho, provo a comunicare ai ragazzi, quindi scuola piano focale, potete chiedere informazioni. Ora, veniamo alle cose serie.
Una curiosità, ma tu stasera che farai? Alle 9:30 circa? Dove io sarai? Davanti alla TV?
Stasera vedo Montalbano.
Ti guardo?
Mi guardo, vabbè, sì, stasera, perché sono anche a casa, quindi...
Salutiamo anche il papà che sta
sì,
dietro.
Sì, c'è mio padre, lo saluto, ciao, sì, che è qua dietro le quinte.
Perfetto, lo salutiamo e poi, come vedete, già un po' come... Ricordate Flavia Vento, che stava sotto il tavolo di Mammucari?
Scusa.
Non c'è Flavia Vento sotto il tavolo, però sotto il tavolo virtualmente noi abbiamo Carlo Amenta, l'avete visto già nell'inquadratura generale. Ciao Carlo, ben trovato, eccolo là.
Ciao Alessandro, buongiorno. Sotto il tavolo però non è virtualmente.
E va bene Carlo Amenta, però Flavia Vento, diciamo, no?
Esatto.
Tanto per i capelli.
Carlo Amenta che sta perché non perché sta sotto il tavolo, Carlo Amenta perché è ospite con noi oggi, perché è stato il rappresentante dell'azionariato diffuso per la prima volta, la prima assemblea storica alla presenza anche dei tifosi, e quindi lui è stato il rappresentante nominato dagli amici rosanero per presenziare a questa assemblea. Quindi caro mio Alessio, tutte le domande su questa assemblea, su questo consiglio di amministrazione allargato anche ai tifosi, le potrei fare direttamente a Carlo, che ci svelerà, vero Carlo, tutti ad uno tutti i segreti.
No, adesso è tutto quello che ho visto, segreti non ce ne sono stati.
Va bene, ringraziamo Bernardo Cagnoto, come sempre il nostro operatore in studio, poi ci sono Toti Miceli e Jonathan Cascio in regia per il coordinamento tecnico, avremo anche un altro ospite, Gianluca Tagliavia, Offside, non soltanto le maglie Old Style, facciamola vedere, direttore, hai una maglietta qui davanti, eccola qua, questa maglietta Offside con tutti i calciatori del Palermo, insomma una sorta di All Stars, no? Con tutti i giocatori del Palermo del passato, riconosco, credo che sia un Liverani, quello al centro del campo, Balzaretti a sinistra, Sirigu, insomma ci sono un po' tutti, quindi queste sono le magliette, ma Offside è stato anche protagonista dell'asta benefica, proprio in periodo di Covid-19, la raccolta benefica di tutti questi ex giocatori del Palermo che in qualche modo hanno voluto ridare qualcosa alla città dove sono stati protagonisti. Adesso Alessio Vassallo ci manderà in pubblicità.
Vado? Allora, qual è la mia?
Lì. Quella. Vado, eh? Vai Alessio.
Sono inquadrato.
Ecco, dov'è?
Beh, pubblicità.
No, aspetta, fammi vedere, fai una faccia triste, posso fare io un po'...
Purtroppo adesso, amici telespettatori, la pubblicità.
Ecco.
Pubblicità.
Fai una faccia che ride.
Amici telespettatori, pubblicità.
Benissimo.
Basta, ma dove manda sta pubblicità?
pubblicità. Eccoci qua, ritorniamo in diretta 091-888-9016 per le telefonate in diretta, 393-914-9944 per invece i vostri messaggi di WhatsApp. Oggi consiglio d'amministrazione ennesimo, anzi ce ne sono due, consiglio d'amministrazione di Era Ora, che è la holding che controlla il Palermo, e di SSD Palermo, che di fatto poi è la società sportiva dilettantistica. Arrivano strani insetti in diretta, ma il bello della diretta è questo. Quindi domanda di Alessio Vassallo subito a bruciapelo.
Subito sul Palermo. Allora, la domanda a voi e anche al... mi ricordi il nome?
Carlo
Amenta. Di Carlo Amenta. Perfetto. La mia domanda è questa. Siccome io non mi accontento della Serie C, non mi accontento, c'è la possibilità anche remota che, visto che il Palermo finora, per fortuna, con Piazza ha una situazione economica comunque chiara, pulita, anzi sembra anche abbastanza, insomma, fiorente, è possibile che causa, ahimè, il disastro che c'è stato con questa pandemia col coronavirus, qualche società di serie B non riesce a iscriversi al campionato, quindi va in bancarotta, non ce la fa, e c'è questa voce un po' che suona nell'ambiente e non solo, che qualche società di serie B non ce la fa a iscriversi, quindi il Palermo salta la serie C e va direttamente in B perché ha le credenziali per farlo. Questo mio sogno, questa mia speranza di non farmi il campione di serie C, è attuabile o sono impazzito?
Allora, puoi rispondere alla pazzia delle sue
Alessandro
passate,
ride.
No, infatti, perché dico, puoi rispondere alla pazzia...
Devo rispondere. No.
Quindi devo farmi la Serie C?
Assolutamente, sì.
Ecco.
Dai, però ci sono tanti soldi e la puoi fare con entusiasmo.
E perché non è prevista questa? Cioè, non, secondo te è impossibile?
Ah, no, non credo che ci saranno sufficienti squadre che perdano il diritto a fare la Serie B, e comunque ci sono squadre che sono rimaste in Serie C per più anni e avrebbero più titolo rispetto al Palermo. Quindi non credo che sia possibile anche un eventuale giro di, diciamo, di valzer di questo tipo, che alla fine ci possa essere uno questo tipo.
Ci ho provato.
No, vabbè, diciamo che su questa eventualità era stato molto chiaro anche il presidente Dario Mirri il 20 maggio, la puntata era quella del 21 maggio, anzi, perché era l'indomani dell'anniversario di Renzo Barbera, quando è stato qui ospite sempre via Skype, ed era stata comunque un'ipotesi scartata. Poi ci sono tanti equilibri a livello di Consiglio federale, di organizzazione dei campionati, però è molto probabile, almeno se ne era discusso, di fare una Serie B a 40 squadre, poi una Serie C e una C2 ancora con tre gironi, ma in quel caso sarebbe un evento, diciamo, devastante, perché rimarremmo eventualmente ancora in quarta serie, però mi pare che il Palermo farà la Serie C, e almeno per quest'anno questa riforma del campionato non ci sarà. Però
dobbiamo essere dei buoni padroni di casa. È arrivato da Roma per partecipare alla trasmissione, stasera è protagonista su Rai 1, dobbiamo trattarlo bene. Io questa grande delusione non gliela vorrei dare. Direi che questa ipotesi che lui paventa c'è, ma è riconducibile a un 10-15% massimo di possibilità, dunque è molto complicato che si concretizzi, che si verifichi, però questa ipotesi piccola c'è, ti dico che è 10-15%, non di più.
Che comunque alcune volte il 10% può...
Almeno si mette davanti alla TV stasera lei, se no lo mettiamo in depressione.
A proposito di 10%, il famoso 10% è di Dario Mirri, il 50% è della famiglia Damir, il 40% è di Toni Di Piazza, poi c'è il diritto di voto, correggimi se sbaglio, Carlo, è del 10% per gli amici rosanero che hanno partecipato all'azionariato diffuso, perché hanno una partecipazione sul capitale sociale dell'1%, quindi circa 68.000 euro, visto che il capitale sociale versato è di 6.800.000. Di che cosa avete parlato in assemblea, Carlo?
Però in assemblea in realtà si è detto quello che poi avete letto sui giornali, nel senso che la società è stata estremamente trasparente, in particolare il presidente Mirri appunto ci ha tenuto a convocare questa assemblea, anche se io devo ricordare a tutti che non era tenuto a farlo, non è un'assemblea obbligatoria, quindi la società poteva tranquillamente continuare a discutere nel segreto delle stanze, invece ci ha tenuto a coinvolgere i tifosi con una mossa formale, cioè la convocazione in assemblea, e si sono discusse quindi le mosse di Toni Di Piazza, quindi le dimissioni, e si sono messi in piazza, in pratica, scusate il gioco di parole, tutti quelli che sono stati i contrasti fra Toni Di Piazza e il presidente Mirri e anche l'amministratore delegato Sagramola. Devo dire che il presidente Mirri ha raccontato tutto supportando con evidenze anche formali, cioè verbali, copie di documenti e così via, mentre Toni Di Piazza ha reclamato e detto una serie di, appunto, ha rivendicato una serie di comportamenti che a suo avviso non erano giusti, leggendo una relazione. Il tono è stato, devo dire, un tono molto serio, non, chiaramente non particolarmente disteso, però non ci sono state scene, diciamo, ecco, alla Barbara D'Urso, nel senso che c'è stato grande rispetto da parte del presidente Pirri nei confronti di Piazza e viceversa, e c'è stata comunque quindi un'informativa completa per i tifosi. Io mi sono limitato, visto che poi alla fine i fatti che hanno allontanato Pirri e Di Piazza sembrano più dei fraintendimenti legati a degli atteggiamenti che Di Piazza ha avuto anche in ragione della distanza e quindi della difficoltà a seguire, visto che poi gli atti formali sono stati sempre votati insieme, che ci potesse essere da questo punto di vista una possibilità di andare avanti insieme comunque, perché mi sembra meglio per la squadra, salvo che poi invece non, appunto, Toni Di Piazza ha confermato la volontà di vendere, salvo che poi non sia lo stesso Pirri a prendere le quote, perché come ricordiamo tutti ha un diritto di prelazione, a quel punto dovremmo un unico proprietario, e forse a questo punto di vista, visto che appunto a me capita di studiarle le imprese, mi sembra che la cosa possa essere anche meglio.
A proposito di questo, facciamo, e poi ti lascio le domande alle curiosità di Alessandro e di Alessio. A proposito di questo, all'inizio dell'avventura tra Pirri e Di Piazza era stato anche proposto di inserire il famoso vincolo di trascinamento, si chiama, cioè se il socio di maggioranza o quello di minoranza decidessero di cedere le proprie quote, in automatico avrebbe dovuto cederle anche l'altro socio, che nel caso del socio di minoranza poteva essere una sorta di garanzia, perché se il socio di maggioranza cede le sue quote rimarrebbe il socio di minoranza con una, diciamo, presenza con la quale non aveva mai interloquito. Nel caso contrario poteva essere, insomma, allo stesso modo, ma questo vincolo di trascinamento non è stato inserito per volontà. Il diritto di prelazione di cui parla Carlo Amenta, che mi correggerà se sbaglio, che cosa prevede? Che o Pirri o Di Piazza, nel momento in cui decideranno di cedere le quote, dovranno ovviamente manifestarlo pubblicamente all'altro socio, che avrà 30 giorni di tempo per pareggiare o superare l'offerta concreta che verrà certificata nel caso in cui ci sia un altro investitore che vorrà prendere le quote. Qual è il vero problema in questo momento, e anche in questo caso, Carlo, correggimi se sbaglio, che non essendo una società per azioni non esiste un valore nominale di ogni quota, cioè le quote del Palermo sono soggette ad una valutazione assolutamente personale, quindi per Pirri può valere 100, per Di Piazza può valere 1000. Nel momento in cui non si trova l'accordo sulla cessione della restante parte delle quote, dovrebbe intervenire un soggetto terzo, super partes, stabilire il valore reale di queste quote e quindi lì poi intavolare una trattativa. Per questo non è così semplice, Carlo, dire domani Pirri compra le quote di Di Piazza piuttosto che domani Di Piazza può comprare le quote di Pirri. È così?
Allora ti correggo parzialmente, nel senso che la valutazione vale pure per le SPA, salvo che non siano quotate, ma in generale, diciamo, la valutazione delle aziende è sempre soggetta a un'alea, è sempre soggetta a una discrezionalità. Quindi è chiaro che le parti si devono incontrare, come stai dicendo tu, cioè non c'è dubbio che è questo, quindi il diritto di prelazione eventualmente può scattare solo se Toni Di Piazza trova un terzo che gli offre una cifra e che quindi ha già fatto un prezzo, e a quel punto ha diritto Dario Pirri a Damir e Dario Pirri, non dimentichiamo che il 50% ce l'ha Damir, stiamo parlando sempre delle quote dentro la controllante, non del Palermo, della SSD Palermo.
Chiaro.
E quindi, diciamo, sicuramente non è l'immediata soluzione, cioè oggi, però ecco, il valore del Palermo oggi qual è? Parliamoci chiaro, il valore del Palermo oggi tecnicamente è il suo capitale sociale, cioè non è che c'è niente dentro il Palermo, ecco, da questo punto di vista tecnicamente non è troppo complicato, perché il Palermo, avendo fatto la Serie D e quindi un campionato dilettanti, non ha un patrimonio giocatori, perché i giocatori non sono stati iscritti all'attivo patrimoniale, non ci sono i cartellini, non ha un centro sportivo, non ha nessuna immobilizzazione. Il Palermo ha forse un minimo d'avviamento perché è andato dalla Serie D alla Serie C, ma francamente diciamo che mi sento di dire che oggi il valore del Palermo è quello del suo capitale sociale e quindi della quota di Eraore è quello che si è versato. Ecco, non credo che anche tecnicamente uno possa fare ragionamenti diversi. Un conto è il ragionamento aspetto tecnico un conto è il ragionamento di prezzo, cioè Di Piazza potrebbe pure chiedere per il suo 40% di 15 milioni 40 milioni, quello è libero di farlo tranquillamente.
Alessandro.
Io da qualche giorno sono meno appassionato rispetto al periodo precedente attorno a questa vicenda, sinceramente mi interessa sempre meno, perché noi ragioniamo sul bene del Palermo. Allora c'è una tragedia popolare, secondo me, ingiustificata. Il problema per il Palermo sorge quando il socio di maggioranza se ne va, è stanco, non ha più soldi. Abbiamo saputo, per conferma anche da Toni Di Piazza, che il capitale sociale che copre l'intera prossima stagione c'è. Abbiamo un socio di maggioranza, presidente, affiancato da un amministratore delegato assolutamente numero uno per queste categorie, che è Rinaldo Sagramola, che stanno lavorando con grande passione e grande impegno. Diciamolo chiaramente, oggi il problema non è del Palermo, è di Toni Di Piazza, che è rimasto col cerino acceso in mano. Sono socio di minoranza, non mi fanno fare niente, hanno i miei soldi, portano avanti il Palermo. Questo è lo stato delle cose, è un problema di Di Piazza in questo momento, non del Palermo. Vorrei invitare i tifosi del Palermo a ragionare su questo concetto, se lo ritengono valido, ad assorbirlo, a farlo proprio. Il Palermo oggi non ha un problema né di liquidità né di condottiero. È il socio di minoranza che si è stancato, è suo diritto parlare, lamentarsi e tutto. Il problema è di Toni Di Piazza, né del Palermo, né di Dario Mirri, né di Rinaldo Sagramola, che infatti hanno scelto un profilo basso e continuano a lavorare in silenzio senza rispondere. Una sola persona ha un problema in questo momento, Toni Di Piazza.
Pur garantendo comunque il versamento dei
soldi. A maggior ragione, perché ha messo i soldi e non decide niente. Quindi ha due...
tra i due è sempre quello più esposto lui mediaticamente anche. Esatto. Cioè, Mirri non si è quasi mai visto,
ma
Di Piazza sia da te sia da... Lo so, però forse appunto questa esposizione così forte che ha avuto poi... è come se non ha niente indietro, non so se mi spiego, allora, cioè, è come se io metto la faccia su una cosa e poi però non posso...
Ma è il destino del socio di minoranza, è un investitore, uno che crede nel progetto del socio di maggioranza e gli affida i soldi, e questo è il socio di minoranza, e nessuna azienda del mondo ha mai scelto, deciso e determinato niente. Quindi cosa voglio dire? Grande solidarietà perché è simpatico a Toni Di Piazza, ma il Palermo è tranquillo, non sta morendo domani mattina.
Carlo, è il destino del socio di minoranza, cioè quello fondamentalmente, come dice Alessandro, di essere un finanziatore senza poi un grossissimo potere decisionale, al netto poi degli accordi parasociali, per cui per esempio un altro aspetto sul quale bisognerà discutere è la figura di Gianluca Paparesta, perché negli accordi parasociali ci deve essere un rappresentante all'interno della società di Toni Di Piazza, che non può chiaramente da New York essere sempre presente, quindi Paparesta aveva avuto delle deleghe all'inizio dell'anno, oltre ad affiancare Sagramola nella collaborazione per gli aspetti contabili, diritti TV e anche rapporti istituzionali. Carlo, è il destino del socio di minoranza di contare pochissimo o quasi e di mettere solo i soldi?
Allora, sicuramente come dice Alessandro, c'è un punto però fondamentale: un socio di minoranza può rompere le scatole fino al punto da rendere la vita del socio di maggioranza un mezzo inferno, e lo può fare con, diciamo, sia atti legali, quindi continuando a chiedere ispezioni, con tutta una serie di azioni che gli permette il codice civile, sia, e questo è peggio secondo me nel mondo del calcio, assumendosi la possibilità di parlare delle cose di cui viene a conoscenza, o per esempio destabilizzando l'ambiente. Quindi io sono d'accordo con Alessandro, e devo dire è stato anche un passaggio all'assemblea nella quale io a nome dei tifosi ho detto a Toni Di Piazza: se uno compra il 40% non c'ha niente in mano, non è che può pensare di contare, questo è un dato di fatto. Però non c'è dubbio che una situazione di questo tipo in un campionato difficile come la Serie C è un punto interrogativo. Se si dovesse risolvere la situazione, io credo che per il Palermo sarebbe certamente meglio. C'è oggi un condottiero, c'è un amministratore delegato molto bravo, però proprio la simpatia di Toni Di Piazza, la sua esposizione mediatica lo rende. Ricordate un po' la vicenda Tacopina a Bologna, dove aveva una quota di minoranza e non faceva altro che parlare alla piazza e mettere in difficoltà il socio di maggioranza. Quindi io direi che da questo punto di vista quello che dice Alessandro è sacrosanto, però credo che trattandosi a squadra di calcio e trattandosi di Toni Di Piazza che un minimo di seguito ce l'ha, forse diciamo, la soluzione per cui resta soltanto uno potrebbe essere quella che per il Palermo è meglio.
Senti, a proposito di questo, perché se lo chiede anche Alessio, che vedo insomma che si sta chiedendo proprio questo, non è che tutte queste manovre, cioè il tentativo di Piazza di dire va bene, basta, cedo le mie quote, queste schermaglie che ci sono state, non è che probabilmente non si siano messi d'accordo socio di minoranza e socio di maggioranza, perché magari c'è subito un investitore molto più solido ancora di quanto non lo sia per esempio la famiglia Mirri e Di Piazza insieme, e quindi una cosa è cedere solo il 60% o solo il 40%, cosa ben diversa invece è cedere il 100% delle quote di una società.
Io devo dire, parlo a titolo personale, perché vedo nell'assemblea io non ho avuto la sensazione che ci fossero problemi di questo tipo né per l'uno né per l'altro, cioè io ho avuto chiara la sensazione che Toni Di Piazza con grandissima schiettezza e grandissima franchezza abbia riportato una serie di problemi che lo riguardano personalmente e riguardano la sua quota. E io penso che il Palermo in questo momento stia seguendo in maniera pedissequa un progetto, e al momento attuale non ho e non penso che ci possano essere, diciamo, soggetti che possono essere interessati, ma aspetteranno comunque il salto in Serie B, che credo fosse il progetto minimo che poi anche Mirri e Di Piazza hanno promesso alla città nel momento in cui hanno aderito al bando. Sicuramente avere il 40% in mano significa avere soltanto i soldi che ci sono messi, ragazzi, questo deve essere chiaro, e credo dovesse essere chiaro anche per Di Piazza. Siccome in assemblea di questi accordi si è parlato, degli accordi tra i due soci, e degli accordi si è parlato nel senso che entrambi i soci, pur essendo nel consiglio di amministrazione, erano d'accordo nel delegare a un terzo, Rinaldo Sagramo, la gestione della società, e fare quello che Dario Mirri ha gestito, ha definito una gestione manageriale non padronale, cioè non fare alla Zamparini o alla Costantino Rozzi o alla Romeo Anconetani, visto che io sono vecchio, cioè fare il padre padrone della squadra, ma affidarsi in maniera imprenditoriale e professionale a una dirigente della comprovata esperienza come Sagramola. Io credo che il punto che si sia rotto è quello. Poi se c'erano altri accordi, io questo non lo so, ne è venuto fuori, devo dire, in assemblea. Però devo dirvi che oggettivamente la sensazione che ho avuto io me lo fanno escludere, nel senso che fondamentalmente ho visto due persone che avevano cominciato un viaggio assieme e che poi in qualche punto non si sono capiti più.
Alessio Vassallo, per te.
No, sì, io parlo più da tifoso, voi siete molto più tecnici ed esperti di me, e ti dico che da tifoso ogni volta tremo, e anche sono abbastanza insofferente, con tutto che voi, io vi ho seguito l'estate scorsa anche da Roma in streaming, ogni settimana il Palermo in Serie B, rimaniamo in Serie B, no, forse andiamo in Serie A, no, in Serie C, perché aspettiamo l'email delle 19.30, l'email non è arrivata, allora fai tu in Serie D. Cioè, quindi avevo tutta questa, appena sento quote, passaggio di quote, mi viene un'ansia assurda, quindi ritrovarmi qui a sentire quello non si è messo d'accordo, l'altro, cioè, da tifoso soffro, poi io le cose concrete specifiche come voi non le so, però per me è una sofferenza, quindi io vi distolgo un attimo e voglio entrare nel calcio giocato. Vai. Se Boscaglia non vuole scendere di categoria, voi che allenatore vedete? Io c'è sempre il grande, la nostalgia di Delio Rossi, secondo me in Serie C potrebbe fare anche molto bene, potrebbe essere anche una carica per la piazza, non per Toni Di Piazza, ma per la piazza palermitana, e poi anche andare a capire quali giocatori, almeno secondo me 4-5 pedine fondamentali da prendere, perché il campionato di Serie C non è la D, è un campionato durissimo, e abbiamo visto il Bari, abbiamo visto altre squadre che erano favoritissime, che non sono mai riuscite poi ad andare in Serie B, comunque faticavano, quindi io ritorno un po' al calcio giocato proprio perché mi manca il respiro a sentire quote, passaggio di società e tutte queste cose che ricorda la scorsa estate.
Vuoi una risposta? Io ormai è da quasi un mese. No?
Luca si è schierato chiaramente un mese fa.
Io un mese fa ho detto, se il Palermo vuole fare le cose fatte per bene, l'unico allenatore tra, diciamo, gli altri, che sono tutti assolutamente proponibili, quindi Boscaglia, però io ho detto, gli unici due allenatori che hanno proposto in Serie B quest'anno un calcio con delle idee innovative, con grande coraggio, con grande forza di gestione dei momenti di difficoltà, con delle squadre che non erano partite con i favori del pronostico, che invece sono state plasmate all'immagine e somiglianza dell'allenatore, Il primo è Fabio Caserta della Juve Stabia e l'altro, detto è Vincenzo Italiano, dello Spezia.
Caserta che è vicino al Palermo. Poi
Fabio Caserta che è stato anche sondato, gli è stato chiesto in linea di massima una disponibilità ad accettare un progetto che deve essere però un progetto su più anni, nel senso, come ama dire spesso il direttore, per Gorizia era stato ingaggiato per così one shot, no? C'era una missione da portare al termine, era il campionato di Serie D, alla fine del campionato di Serie D si sarebbero tutti salutati, purtroppo non sotto la curva a festeggiare perché non è stato possibile, però era anche chiaro questo tipo di percorso. Con un allenatore come Fabio Caserta, Sagramola tra l'altro ha detto puntiamo a fare calcio spettacolo perché la gente allo stadio si deve divertire, quindi io
non sei, gioco... sei contro la Marcord, diciamo.
No, io punto a un allenatore giovane che abbia delle idee e che possa costruire con il Palermo la sua carriera. Cioè è un allenatore che deve riportare, se ha la forza,
cioè come Liverani con Lecce,
cioè un allenatore che tu prendi in Serie C, tieni i 5, 6, 7 elementi di quest'anno.
Che poi anche quella è una domanda, a chi secondo voi?
Pelagotti, Crivello, Lancini, Accardi, Doda, Martin, Martinelli, Lucca, Floriano. Poi Felici se te lo ridanno, Siripo se te lo ridanno. E poi 7-8 giocatori importanti per la Serie C e 4-5 giovani di grande prospettiva. Hai fatto la squadra, la scegli insieme all'allenatore. E con questo allenatore, secondo me, tu devi partire dalla Serie C e dirgli in 3 anni dobbiamo andare in Serie A. Ma l'allenatore sei tu, qualsiasi cosa succeda. E siccome questa società ha dimostrato, Alessandro, quest'anno di mettere al centro del progetto l'allenatore, chiunque esso sia, cioè la forza di questa società quest'anno è stata: io faccio la squadra forte per vincere il campionato, poi scelgo l'allenatore ideale per questo tipo di campionato.
In Serie C secondo me è giustissimo, sono d'accordo con te, però ci vuole secondo me anche un approccio un po' più di umiltà rispetto alla... perché la D tu ti puoi imporre dicendo noi siamo il Palermo, siamo qui, vinciamo il campionato, e questo è stato. In Serie C rischi di fare un po' come i politici, una grande promessa, vinceremo il campionato, e poi secondo me rischi davvero di incontrare delle difficoltà notevoli.
Non c'è riuscito il Bari quest'anno, che aveva una capacità economica 10 volte superiore a qualsiasi altra società. Siccome sono stato molto gentile con te in avvio di trasmissione, devo recuperare un po' e ti devo dare adesso una delusione. Allora, ho amato Delio Rossi come tutti, un grande, straordinario protagonista di stagioni pazzesche a Palermo. La mia risposta non è indirizzata a Delio Rossi, ma è un concetto: chi insegue il proprio passato è sconfitto in partenza. E questa è una regola di vita che io tengo sempre in considerazione, che quindi tengo in considerazione anche in questa fase. Ricordi qualcosa di straordinario che è impossibile da ripetere.
Palermo tende a seguire il proprio passato perché ne ha richiamati tantissimi.
Sì. Ora però bisogna voltare pagina. E Delio Rossi è il passato straordinario che è impossibile da ripetere perché non ci sono più Hernandez, Pastore, Miccoli, Cavani, ma ci sono altre esigenze, altri giocatori, altre platee, non solo. E sono passati 10 anni. Delio Rossi è tornato qualche mese fa.
Però cercava ancora Cavani in panchina,
no,
e non lo trovava.
È entrato in una situazione di follia, da manicomio totale, ed è stato coinvolto nel manicomio totale, non ha avuto la bacchetta magica, sì, perché era un Palermo impossibile per chiunque. Allora, questo non è un Palermo impossibile, è un Palermo possibile che vuole costruire. Ripescare i ricordi del passato, secondo me, non sarebbe il modo migliore per avviare un nuovo progetto. Detto questo, viva Delio Rossi e, ripeto, l'ho amato.
Guarda, viva Delio Rossi e viva Santa Rosalia. A proposito, non approfittiamo per dire che da domani riapre anche il santuario, perché insomma ritorna alla normalità anche la preghiera. Buono a sapersi, va bene. Poi dopo stasera, insomma, vabbè, i dati saranno sicuramente buoni. Fai la chianata.
Dipende dai dati.
Però dai, allora.
Certo, sempre per convenienza.
Esatto. Allora, Alessio Vassallo, qui a Zona Vostra, adesso dice: se si verifica questo numero nei dati, io faccio la chianata a piedi. Okay, e
10 sarà... milioni, quindi è impossibile che io faccia la chianata a piedi. Però metti che succede, vado.
Ma tu sottovaluti la potenza della
santuzza. Intanto ragionano da un numero che va da 5-6 milioni a salire.
Ecco. Sì, okay.
Cioè, quando va male, stasera lui conterà 6
milioni. Nel caso fate un servizio del DRM con me che salgo a piedi.
Ma guarda, ma veramente. Quindi 10 milioni.
10 milioni. 10 milioni.
Com'è? A qualche ora dalla puntata sapere mi seguiranno 5, 6 milioni, 7 milioni, forse 10 milioni di persone. Guarderanno te.
10 però 10 è impossibile. No, però siamo, no, siamo molto contenti anche perché ormai Montalbano è nelle case di tutti, cioè la gente ama questo, questo progetto, questo prodotto, a volte si confondono col giovane e col Montalbano classico, quindi ci devi andare a spiegare. Ieri c'è stato un sigaretto fantastico perché ero in pizzeria a prendere la pizza da sporto e c'era un signore anziano che mi fa Montalbano, faccio, sì, volevo spiegare, arriva la figlia che era un po', no, Montalbano non aveva i capelli, chi succede i capelli? E quindi si è aperto una sorta di
hanno bruciato le pizze,
sì, di discussione su. Però è molto seguito e poi io amo, sono molto legato a Camilleri che purtroppo è scomparso un anno fa, alla Sicilia di Camilleri, perché dico sempre la forza dei personaggi di Camilleri sono queste persone umane che commettono degli errori e forse proprio per questo la gente entra così in empatia con i personaggi di Camilleri, perché sono, io dico sempre Montalbano è un po' un supereroe mancato. Quindi un po' tutti ci rivediamo in Montalbano, cioè vogliamo essere qualcosa, poi quel qualcosa non riusciamo ad esserlo e ci accontentiamo di essere delle persone normali e commettono degli errori.
Ma tu puoi portare il Palermo in Champions, perché certo, se chiedi 100 euro a ciascuno dei 6 milioni di italiani che ti vedranno stasera
andiamo,
in televisione,
dritti,
siamo a posto.
No, tra l'altro potrebbe versare l'intero capitale sociale.
Subito.
Carlo, ti faccio una domanda, perché qua chiedono anche di Lafferty che si è svincolato, io l'ho detto, ragazzi.
Pensavo che volete sapere se mi fedessimo con Montalbano vista la capitale.
Allora, prima rispondi a questa domanda.
Sì, certo, io separati alla nascita.
Separati alla nascita, no, giustamente diceva Alessio, comunque ci vogliono i sordi, a proposito di Alberto Sordi, che diciamo,
sordi.
Lo ricordiamo in questi giorni, quindi ci vogliono i sordi, quelli veri, per fare la Serie C e fare una squadra forte, a prescindere dall'allenatore, no?
Sì, allora guarda, è stato molto chiaro il presidente Miri alla conferenza stampa, lo ha detto anche in assemblea dopo una nostra domanda, una mia domanda specifica a nome dei tifosi. Il budget, quando si parla di 6 milioni e 8, 6 milioni e 8 sono i soldi che i soci hanno messo a coprire la differenza fra costi e ricavi preventivati, cioè i costi che il Palermo ha pensato, ha ipotizzato per il prossimo anno sono più di 10 milioni di euro. Quindi francamente dico il Palermo ha messo in piedi per l'anno prossimo, ipotizzato un budget almeno a livello del Bari, che credo ne abbia spesi in tutte quasi 8 o 9. Quindi sicuramente il Palermo ha in mente di fare una squadra di vertice, poi siccome poco fa si parlava di non promettere cose che non si possono promettere, il presidente Mirri nel rispondere alla mia domanda in assemblea ha detto il campionato è molto difficile e per questo noi ci auguriamo che i tifosi ci stiano ancora più vicini di quanto hanno fatto quest'anno. Non è più un presidente come quelli a cui eravamo abituati prima, io continuo diciamo a pensarla come Alessandro, sono momenti irripetibili e restano nel nostro cuore con tutto poi l'epilogo e poi tutto quello che può essere successo. Però non c'è dubbio che oggi c'è uno stile diverso. Il presidente Mirri ha detto noi ci abbiamo messo i soldi e sono tanti, perché 10 milioni per la Serie C sono veramente tanti, e quindi voi dovete stare tranquilli e faremo una squadra di vertice, dopodiché riuscire a vincere e riuscire ad andare in Serie B è tutto un altro paio di mani.
Allora, qua c'è una domanda per Alessandro Amato, perché di Angelo Lo Giudice dice ma Caserta quindi non è ufficiale, perché molte testate giornalistiche dicono che è certo. Allora, la differenza intanto sostanziale è che è ufficiale solo quando l'organo, quindi il Palermo, dice abbiamo tesserato Fabio Caserta. Fabio Caserta non può essere ufficiale perché sta riprendendo il campionato di Serie B e la Juve Stabia deve portare a termine il campionato di Serie B. Quando finirà il campionato di Serie B, probabilmente con Fabio Caserta anche di comune accordo con l'attuale società, ricordiamo che il secondo di Fabio Caserta è un altro nostro ex difensore, Ciro Ferrara, mitico, quando finirà il campionato ovviamente si potrà poi dire Fabio Caserta eventualmente nuovo allenatore del Palermo. Poi i contatti, Alessandro, in questi giorni, la telefonata, questo giocatore, come vuoi giocare, che staff ti porti, come dico, questo penso che si possa assolutamente fare.
È un periodo complicato perché anche la semplice telefonata e il contattare un allenatore, un tesserato di un'altra società non è una cosa bellissima. Il Palermo sta cercando di comportarsi con eleganza non andando a invadere il campo. È chiaro però che il nome forte di questa lista è proprio quello di Fabio Caserta. Un mese e mezzo fa il Palermo decise di provare questa strada. Siccome è un periodo complicato, non scegli un nome e basta, fai una lista con 5-6 elementi, di cui 2-3 di primo piano, gli altri possono essere delle alternative se quelli della prima fase non vanno a buon fine. Il Palermo punta molto su Caserta, crede in Caserta e spera di poter prendere Caserta, ma nessuno oggi sa se ci riuscirà.
Allora, qua dicono allenatore giusto per me Delio Rossi, quale allenatore giovane, ci vuole uno che ha esperienza, poi nessuno sta parlando dei tifosi che non hanno potuto
però scusa, se parliamo
gioire
di esperienza dobbiamo riconoscere a Delio Rossi una grandissima esperienza, ma in altre categorie, io non so quando Delio Rossi abbia conosciuto la Serie C.
E soprattutto Caserta ha vinto la Serie C con la Juve Stabia e poi quest'anno ha fatto quasi un miracolo.
E poi scusa, un passaggio fondamentale che ho ripetuto già nelle passate puntate, abbiamo sempre avuto grande simpatia per il Lecce gemellato con i tifosi del Palermo e pochissima simpatia per il Bari, che essendo contrario al Lecce diventa automaticamente contrario al Palermo. Io quest'estate sto diventando tifoso del Bari, tra virgolette.
Bravo.
È un tifoso al tempo, abbiamo sentito quasi 10 milioni da spendere per la Serie C. Il grande avversario del Palermo per andare in Serie B l'anno prossimo chi è?
Il Bari.
Allora Bari, o i playoff o il ripescaggio. Ecco, io più che il ripescaggio del Palermo mi auguro che vada in Serie B il Bari. Ce lo togliamo davanti, è il grande competitor del Palermo, De Laurentiis, una città, lo stadio, le ambizioni, c'è la fotocopia del sogno rosanero. Allora il Bari, spingiamolo in Serie B, in Serie A, in Champions League, mettilo nel campionato cileno, dove vuoi tu, ma non farmelo trovare nella Serie C in cui ci sarà il Palermo nella prossima stagione, perché diventa uno scontro fra titani. E io sinceramente un'altra essenza così grande, entità così grande nella strada del Palermo eviterei di trovare.
Cioè dici, rischi di fare tu quest'anno la fine del Savoia, ecco.
O del Bari quest'anno.
O del Bari quest'anno.
Quindi via il Bari, vai Carlo, giusto? Per poche settimane.
Via il Bari, via.
Via il Bari.
Ti chiamo forza Bari, io mi metterò come se fosse il Palermo, lo dico chiaramente.
Solo per qualche settimana, poi lo rimettiamo esattamente dov'è.
Allora, ma la cosa clamorosa, adesso io non so quale santuario ci sia a Bari, ma Alessio Vassallo promette che in caso di promozione del Bari
vado anche a Bari a fare. Voi mi seguite comunque?
Sì, io qualsiasi, quindi o 10 milioni Santa Rosalia o promozione di Elbari,
che forse è più semplice di dire.
Benissimo.
Però.
Oppure a mano 10 milioni di orecchiette.
Di orecchiette. L'importante è che il Bari, però sono d'accordo con te, anche se potrebbe essere una sfida comunque interessante, no? Vedere due grandi città. Vabbè, ho capito, però è anche dal punto di vista da spettatore può essere una grande sfida. Io ricordo un 3-0 del Palermo a Bari, forse eravamo in Serie
B. La Serie B, se vuoi vedere la sfida col Bari te la faccio vedere fra 12 mesi in Serie B. Loro vanno in Serie B ripescati o vincono i playoff, noi andiamo in Serie B vincendo la Serie C e fra 12 mesi ti facciamo vedere in tribuna a Bari la partita Bari-Palermo, risultato 0-3.
Carlo, l'ultimo salutiamoci perché poi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, facciamo un cambio, quindi ci saluterà anche Alessio Vassallo e avremo in studio Gianluca Tagliavia di Offside. Lasciamoci con la tua previsione anche per insomma il futuro a breve medio termine, cioè ci saranno sconvolgimenti come dice qualcuno nel mondo finanziario palermitano, che insomma entro fine del mese potremmo avere sorprese magari con una cessione, un passaggio di proprietà con la famiglia Mirri che resta comunque nella gestione di marketing e quant'altro, oppure andremo avanti così almeno per un altro anno?
Ma io credo che l'unica possibilità sia se si mettono d'accordo Toni Di Piazza e Dario Mirri, altre cose non ne so e non ne vedo, però per carità tutto è possibile, l'importante come dice Alessandro è vincere la Serie C e andare in Serie B.
Grazie a Carlo Amenta.
Bravo, grazie.
Aspetta, l'ultima domanda, se arriva lo sceicco?
No, se arriva lo sceicco noi ci vendiamo, io e Giambona direttamente, cioè proprio ci vendiamo noi, nel senso se ci compra pure.
Grazie a Carlo Amenta e grazie anche ad Alessio Vassallo, ricordiamo l'appuntamento.
Grazie a voi, intanto sono molto contento quando vengo a Palermo di venirvi a trovare e di assistere alle vicende rosanero, vi raccomando questa sera su Rai 1 21:25 il giovane Montalbano e poi per chi è interessato andate sul sito della scuola Piano Focale e terrò questo seminario di recitazione dal 26 al 30 giugno.
Che racconteremo nelle prossime giornate con un servizio al nostro telegiornale. Io su questa storia non so da dove arriva che potrebbe cambiare proprietà, il Palermo non la prendo neanche in considerazione, perché mettendomi nei panni di chi dice Mirri ha acquistato solo per fare soldi, diamo per buona questa ipotesi che non mi convince. e vendi adesso in Serie C, cerca di andare in Serie B e là, se vuole davvero ottenere un grande vantaggio nella cessione della società, ci prova almeno un anno. Quindi l'ipotesi che lui stia pensando di cedere il Palermo a qualunque investitore, a qualsiasi cifra, secondo me è irragionevole, è improponibile oggi.
Oggi, secondo me, il passaggio chiave, lo diceva anche Carlo, se si riusciranno a mettere d'accordo, allora chi avrà poi il 100% delle quote, allora forse potrebbe pensare di poterlo fare, qualora ci fosse però veramente un investitore, ma deve essere molto molto più solido, con delle garanzie di un certo tipo, allora lì forse si potrebbe ragionare. Del resto è comunque un progetto, cioè Pinri lo ha sempre detto con grande serenità, io sono un presidente di passato.
Sì, però se ti ricordi, quando venne qui a febbraio, a marzo, Rinaldo Sagramola disse: ma a me questa comunicazione di Dario non piace tanto, noi stiamo prendendo gusto, vogliamo stare qui per tanti anni, quindi la prudenza.
Beh, c'è sempre Sagramola che resta anche col nuovo proprietario.
L'impidezza di Mirri poi è una bella cosa, ma oggi non credo proprio che ci siano le condizioni di vantaggio per lui di pensare: va bene, la mia avventura è finita, hai appena cominciato, hai vinto un campionato, c'hai soldi per la prossima stagione, hai avuto 10.000 abbonati in Serie D, si suppone che ne avrai qualcosa in più in Serie C. Secondo me vendere sarebbe una sciocchezza, anche per i suoi interessi, se passa il concetto di chi pensa che Mirri voglia solo pensare al guadagno. Chiaro. Non è il momento eventualmente di guadagnare.
Esattamente, non è il momento, poi chissà. Allora, in bocca al lupo grazie stasera su Rai 1, grazie Alessio Vassallo, in bocca al lupo anche per la tua scuola di recitazione, per le tue 10 milioni di orecchiette da fare in caso di promozione in Serie B del Bari o della Chianate Santa Rosalia in caso di 10 milioni di ascolti. Questo è tutto, la sintesi. Adesso per favore Bernardo inquadra di nuovo Alessio, che con un profilo convincente darà la pubblicità. Allora Demi B, stacca su Alessio Vassallo, vai.
Ragazzi, tutti insieme, pubblicità.
Eccolo, Gianluca Tagliavia, offside, ciao, ben trovato.
Ciao Luca, ciao Alessandro, infatti è un piacere per me essere qui in onda con voi.
È un piacere nostro, ci chiedono già, siccome l'hanno vista, facciamola rivedere di nuovo.
Sì, allora, questa è la t-shirt.
Vai Bernardo, sbizzarrisciti, perché facciamo la formazione. Allora, parti dal portiere, vai.
Allora,
portiere.
Questa è innanzitutto la Salvatore Sirigu. Ok. Questa è innanzitutto la formazione della finale di Coppa Italia, tranne alcune modifiche che abbiamo fatto noi.
Quindi a destra chi c'è?
A destra abbiamo Mattia Cassani, terzino destro, poi abbiamo il Chiqui Muñoz, che adesso gioca in Argentina se non sbaglio, poi Morris, Carrozzieri, poi Balzaretti che salutiamo.
Ok, scendiamo giù.
Poi Giulio Migliaccio, il mister Fabio Liberani, Nocerino direttamente da Orlando, poi Flaco Pastore, Fabrizio Miccoli e Josip Pilicic.
Ma devo dire, ci chiedono già dove possono acquistare queste magliette, perché c'è chi era ovviamente a Roma per questa finale di Coppa Italia. Dove si prendono queste magliette?
Allora, le magliettine si prendono nel sito www.insiemeperpalermo.com, è un sito di beneficenza assolutamente, dove abbiamo l'abbiamo lanciato con appunto l'aiuto di Balzaretti, di Federico Balzaretti, che è stato veramente molto gentile. E niente, vai là e trovi di tutto, ti puoi portare a casa sia la magliettina, il poster, ma anche i giocatori singoli ci sono, c'è il singolo.
Cioè, ti porti a casa Pastore, io dico voglio Pastore.
Esattamente, ti porti a casa Pastore, esattamente. E niente, poi pure tazze, di tutto.
Insomma, cioè, merchandising spinto a 360 gradi. Chi fa i disegni?
Ah, i disegni li fa il nostro socio collaboratore, che si chiama Alberto Valguarnera.
Benissimo.
E fa, lui si occupa dei disegni.
Perfetto. Ma c'è la possibilità, per esempio, Alessandro, vorresti vedere un'altra formazione? Cioè, io ho la mia formazione del cuore. Arriva Alessandro Amato e dice: me la fate una maglietta o la mia formazione del cuore?
Soprattutto se mi chiedi qual è il mio desiderio, di lasciarne 10 e trovare un 11° posto per me. Vediamo, magari uno dei titolari. Ma mi fai sognare, poi ai posteri faranno vedere la formazione scesa in campo.
Amato.
Alla finale ci sarò io accanto a Miccoli, per esempio.
Ma tu mi dici dove vuoi metterti in campo, che noi ci mettiamo.
Io veramente preferirei giocare, dove ho sempre giocato, sull'esterno a destra, quindi non a posto di Miccoli.
Allora, quindi vabbè. Ora volevamo Ilicic, ce l'abbiamo Cassani.
Va bene, io diciamo che vorrei avere un posto a centrocampo accanto a Modica e Favo, con Cecconi, Paolucci, Lunerti, insomma, un bel attacco. Poi si può fare una squadra,
certo,
old style.
Si può fare.
Poi ti do tutto. Devo dire che Insieme per Palermo è stata anche una bellissima iniziativa, visto che abbiamo parlato di lockdown, Covid, coronavirus,
esatto, sì,
insomma, situazioni di difficoltà per le famiglie. Di Palermo, com'è andata questa iniziativa?
Ah, è andata molto bene, la prima iniziativa che abbiamo fatto quindi in collaborazione con Fondazione Sicilia e con Alleanza Coop, insieme ai ragazzi appunto di Insieme a Palermo, sono tutti ex giocatori, è andata molto bene, hanno raccolto circa 218.000 euro da destinare alle famiglie meno abbienti di Palermo, quindi attraverso dei buoni spesa.
Vedi che bella la militanza eterna dei giocatori che non sono più a Palermo ma sono rimasti qui col cuore. La passione eterna dei tifosi in questo periodo ha generato questa bella iniziativa che è divertente ma anche molto importante, perché poi ha un fine benefico,
certo,
in un momento storico in cui la beneficenza, la solidarietà, la condivisione, l'aiuto nei confronti di chi non ce la fa e sono in tanti, è un gesto bellissimo. Questi sono gol favolosi.
Dario Puglisi ti chiede, Gianluca, l'azienda è 100% siciliana?
Sì, 100% siciliana.
Fabrizio Tagliavia fa i complimenti al grafico e poi ancora ti chiede Stefano Palumbo chi è il tuo idolo.
Il mio idolo calcistico?
Certo.
Ah, il mio idolo calcistico, purtroppo non me ne voglia nessun tifoso del Palermo, ma non è un giocatore del Palermo, ma è Clarence Seedorf,
che si so, potresti chiedere al grafico di fare un...
Sicuramente lo faremo senza ombra di dubbio.
E poi c'è chi chiede, per esempio, si potrebbe avere, Dario Puglisi, la posa storica di Bresciano, la mitica statua a San Siro, ce la ricordiamo tutti, è fantastico.
Quella, senza ombra di dubbio, è pure una magliettina molto bella. Soprattutto il gol, quella a San Siro contro il Milan.
Fantastico.
Quella, l'azione che ha fatto Mauri, che poi Dida ha parato e Bresciano da pinne.
Ma di che calcio sta parlando Alessandro?
È un calcio fantastico che ci ha visti protagonisti per tanti anni, adesso fa parte dei libri di storia, sperando di arrivare a quel livello, comunque di sfiorarlo nella nuova gestione. Quello è qualcosa di straordinario
che abbiamo
avuto. Unico, vorrei dire quasi l'eccezione che conferma la regola, perché per 100 anni non siamo stati a quei livelli.
Cosa ne pensi della diatriba Mirri di Piazza?
Ma allora, io ne penso da tifoso del Palermo, penso che queste cose non si fanno tramite social, ma nemmeno tramite le conferenze stampa, quindi io non mi schiero né dalla parte di Piazza e né dalla parte di Mirri. Io penso che la cosa si dovrà risolvere in casa, come si vuol dire, si dovrà risolvere in famiglia, quindi una... Non lo so, un'assemblea tra Di Piazza e Mirri, ne parlavano e poi eventualmente si faceva un comunicato dove Di Piazza magari lasciava oppure si riappacificavano.
Poi vabbè, qua scrivono se Di Piazza vuole lasciare, metta i soldi e lo ringraziamo. Poi ci chiedono se Eleven Sports risarcirà gli abbonati, chiedetelo a Eleven Sports, noi non possiamo sapere la policy. Poi ti fanno i complimenti, bellissima iniziativa ragazzi. E poi la Juve Stabia ha appena rinnovato il contratto a Caserta fino al 2021. No, non è rinnovato il contratto fino al 2021, il contratto già di Caserta era comunque in scadenza a giugno 2021, quindi non hanno appena rinnovato il contratto di Caserta era già giugno 2021, giusto per la precisione. Secondo me puntare alla riconferma dello zoccolo duro della scorsa stagione è già un'ottima mossa di mercato. Ricorderete che i migliori campionati il Palermo li ha fatti avendo una linea verticale di giocatori esperti che tecnicamente fanno la differenza. Così fu nel 2004-2005 fino poi al 10-11, scrive Simone Ciappa. Tu chi terresti di quest'anno?
Ma allora, innanzitutto quello che hai detto tu, riprendiamo il discorso dell'allenatore, è molto giusto, cioè tu hai detto che i due allenatori che hanno espresso un gran calcio in Serie B quest'anno sono stati Caserta e Vincenzo Italiano, che era stato per Altraoni, quindi io prenderei uno tra loro due. Per quanto riguarda lo zoccolo duro, quindi i giocatori da tenere, sicuramente quelli che hai nominato tu, quindi vari Pelagotti, Crivello, Lancini, Martinelli, Accardi, Doda. Però punterei molto a riprendere Felice e Silico, perché sono veramente due bravi ragazzi, veramente due ottimi calciatori, secondo me faranno molta strada.
Amato, tu che dici?
Intanto sottolineo Silico. Silico è ragazzino, È arrivato a stagione iniziata, è entrato in campo una domenica al Barbera e dopo 3 minuti aveva chiarito a tutti che si tratta di un talento coraggioso e consapevole, perché se non sei coraggioso e consapevole determinate soluzioni tecniche in uno stadio con 15.000 persone, appena entrato in campo, l'ultimo arrivato, non ci pensi neanche, non le sogni neanche la sera precedente. Quel coraggio mi ha ricordato, ma non voglio commettere errori, dunque con le dovute proporzioni, Edinson Cavani, che entra al Barbera in un Palermo Fiorentino e nessuno al mondo sa chi sia, e fa quel tiro al volo pazzesco, spacca la porta, segna un gol fantastico. Ci sono dei giocatori che dall'inizio, ripeto, con le dovute proporzioni, perché Silipo neanche immagina oggi di poter pulire le scarpe a Cavani, ma forse fra qualche anno potrà essere un grande giocatore. L'inizio è stato straordinario, ha fatto non solo quel gol, altre prestazioni di grande coraggio che io terrei sotto controllo. Quindi io battaglierei per riavere Silipo in una categoria superiore con 12 mesi in più di esperienza.
Buon pomeriggio, mi spiegate perché tecnici emergenti ed esordienti in B come Italiano e Caserta dovrebbero lasciare e venire a Palermo in Serie C? Sebastiano da Siracusa, beh, sicuramente per la piazza, sicuramente per il progetto, sicuramente per un buon contratto, forse un po' più complicato per Italiano, che farà i playoff con lo Spezia e quindi magari potrebbe già ambire o pensare di ambire a qualcos'altro, però siccome chiedono anche se veramente a Caserta avessero offerto la panchina del Palermo avrebbe lasciato quella attuale, ti dico no, perché Caserta aveva avuto delle belle offerte anche dalla C, cioè l'anno scorso, prima di poi fare il campionato in B con la Juve Stabia, e ha deciso di restare a Castellammare per riconoscenza per una squadra dove aveva finito la carriera da giocatore e dove comunque aveva fatto tanto, e gli hanno cambiato tutta la squadra fondamentalmente, poi cambi di proprietà un casino anche a Castellammare.
Qualche settimana fa mi pare Italo Cucci ha parlato del Palermo ricevendo applausi e considerazione al popolo rosanero, perché disse il Palermo non ha categoria. Quando si parla e si mette sul piatto della bilancia la Juve Stabia in Serie B e il Palermo in Serie C, non bisogna considerare soltanto che la Serie C è uno scalino inferiore alla Serie B, ma è una città, è uno stadio, è una tradizione. Non c'è confronto Juve Stabia in Serie B, Palermo in Serie C. A qualunque calciatore, allenatore d'Italia vai a chiedere di scegliere, sceglieranno tutti giustamente il Palermo in Serie C, non c'è dubbio. Quindi la domanda perché uno che è in Serie B dovrebbe scegliere Palermo in Serie C ha già una sua risposta: perché il Palermo in Serie C vale più della Juve Stabia in Serie B.
Allora,
non c'è dubbio.
Chiudiamo.
Vieni a guadagnare almeno il doppio,
almeno
il doppio,
con un progetto importante. Allora, le ultime domande sono tutte per te, o meglio, chiedono se è possibile avere magliette con giocatori anche meno conosciuti come Bolzoni. Se è possibile, esatto, se è possibile fare le magliette, perché l'idea è bellissima, anche con altri calciatori di Serie A.
Allora, noi facciamo, il nostro concept è appunto fare vecchie glorie del calcio, quindi giocatori che hanno lasciato un'impronta nel mondo del calcio, infatti nella nostra pagina Facebook e Instagram potete andare a vedere, abbiamo fatto Bobo Vieri, abbiamo fatto Totti e tantissimi altri giocatori che potete andare a trovare, Crespo, insomma.
Valdanito,
chi più ne ha più ne mette.
Va bene, ci dobbiamo salutare, poi ci salutiamo con Fernando Granata, che dice un attaccante da 15-20 gol in C, un profilo alla Denis o Antenucci, che chi vi piace, ma sicuramente sui 700.000 euro che prende Antenucci a Bari quest'anno per 3 anni, se ci sono questi soldi, come abbiamo capito che ci siano, però sicuramente il Palermo uno sforzo lo farà, farà la squadra buona.
Ho letto pure di Pettinari del...
Ma magari, visto quello che sta accobbiando a Trapani, dove gioca praticamente da solo, anzi a proposito, in bocca al lupo al Trapani. Trapani che riprende subito con una partitina così, subito Trapani-Frosinone, fateci sognare, tra quando c'è Frosinone, tu oggi hai la cravatta gialla, oro. Allora, grazie al direttore Alessandro Amato, grazie a Gianluca Tagliavia.
Grazie a voi dell'ospitale.
Grazie a Bernardo Cagnotto, operatore in studio, Toti Miceli per la regia, Jonathan Cascio per il coordinamento tecnico. Noi ci rivediamo lunedì prossimo con Zona Vostra. Chissà, magari cominciano i primi nomi di mercato, i primi allenatori, le prime notizie ufficiali, ma soprattutto ancora a parlare della vicenda societaria. Ciao, fate i bravi.